Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Se invece dei capelli sulla testa ci spuntassero i fiori, sai che festa! Si potrebbe capire a prima vista chi ha il cuore buono, chi la mente trista. In tale ha in fronte un bel ciuffo di rose? Non può certo pensare a brutte cose. Quell'altro, poveraccio, è d'umor nero? Gli crescono le viole del pensiero. E quello che le ortiche spettinate ha in testa? Deve avere idee straordinarie e invano ogni mattina spreca un vasetto o due di brillantina. Minuti primi. Le sbarbine sono on air su radiosonar.net per una nuova puntata all'insegna di che testa o quel che hai sulla testa o quel che dovrebbe esserci sulla testa. Sono per voi qui, ma non per forza in studio. Oggi è una pittoresca, insomma, una puntata un po' particolare, pittoresca ci è uscita così, forse ispirata dal tema della sera, perché sicuramente è anche molto pittorico, per raccontarvi del rapporto che hanno le donne con i capelli. Lo sono però virtualmente e fisicamente. Sarà a voi nel gioco di questa trasmissione capire chi è realmente in studio e chi non c'è. Detto questo, io sono Miss Red e vi inizio a salutare e a dare il buon ascolto e la buona serata, passando la parola alle altre Miss.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori delle sbarbine dalla dottoressa. Scusatemi, questa sera la dottoressa non è in studio, ma dovevo assolutamente restare a casa perché, niente, avevo una ricrescita spaventosa e quindi mi vergognavo di uscire, sono rimasta a farmi l'ennè. Dopo vi spiego meglio di cosa si tratta.
E anche da Miss Pink una buona serata in questa Roma con un tempo allucinante, tant'è che mi ha fatto proprio una permanente stile Michael Jackson ai grandissimi tempi dei Jackson 5.
Insomma, questi erano i primi due saluti, molto insomma facili da intuire. E poi c'è quello che ci porta nel vivo della trasmissione, perché iniziamo con un saluto e racconta un primo rapporto interessante con il nostro tema calzante, se così si può dire.
Buonasera a tutte e tutti i nostri amati, innanzitutto le mie amate sbarbine e poi a tutte e tutti i nostri ascoltatori. E, dall'altra parte del microfono c'è Miss Green che vi parla e vi dice che purtroppo è molto triste di non essere riuscita a essere in studio questa sera. Diciamo che sono una persona molto precisa, come insomma si sa, e odio uscire di casa quando e presentarmi alla gente, anche se sono in radio e voi non mi vedete. Ho sempre i capelli ordinatissimi, precisi. Oggi a un certo punto erano bluri, sporchi. Ho detto che faccio? Non ho tempo per lavarmeli prima dell'inizio della trasmissione, allora non esco neanche di casa per quanto ci tenga a questa cosa. Non è vero, ovviamente lo sapete che non è vero. E vi rivelerò che Miss Green ha una chioma riccia che adora. E non è vero che si preoccupa del fatto che siano in ordine o meno, ma piuttosto vi posso dire che questa tempesta che sta per scaricarsi su Roma ha fatto sì che io rimanessi a casa. E che dirvi? Il tema di oggi è stato svelato ed è che sono i capelli. Ho un fantastico rapporto con i miei capelli, mi piacciono tantissimo. Sono una di quelle bambine che da quando è nata ha detto alla mamma grazie per avermi fatta riccio. Innanzitutto perché non avrei mai e poi mai tempo di dedicarmi e la pazienza più che altro di dedicarmi allo stiraggio dei capelli, a tutte queste cose precise, mentre il capello riccio, vabbè. Noi ricce sappiamo che va curato anche quello, che va aggiustato anche quello, però diciamo sicuramente è meno impegnativo del capello liscio da stirare. E sono una di quelle persone che prima di 2 o 3 anni fa non si è quasi mai colorata i capelli nella vita, adesso ho un po' una passione per i colori. Non oso troppo, ma oso. E soprattutto vi dirò anche un'altra cosa. Io fino a boh, se 8, 9 anni fa, 7, 8 anni fa, praticamente mettevo piede dal parrucchiere massimo una volta l'anno, con l'idea che a me non servisse, perché appunto ero riccia e nessuno, non ha senso che qualcuno metta le mani sui miei capelli, nessuno mi capisce, nessuno li può capire e quindi non ci andavo mai. Poi dopodiché è arrivata una parrucchiera fantastica, potrei fare anche dei nomi e fare pubblicità alla mia amica, ma è in Puglia. Perché è bravissima, è la psicologa dei capelli e niente, da quando ho ritrovato lei, vado dalla parrucchiera più o meno una volta al mese, rigorosamente a Bergamo Alta, come voi sapete che vengo da Bergamo Alta e me li faccio toccare solo ed esclusivamente da lei.
Insomma, Miss Pink ci ha dato il suo saluto con una tempesta e Miss Green, insomma, ci ha detto come un po' le tempeste dei capelli e degli umori dei capelli si domano e così entriamo nel vivo di questa trasmissione. Bella la psicologa dei capelli, mi sarebbe servita. Miss Red, insomma, che vi parla, l'unica col sottofondo stasera, chissà perché. Cercherà un po' di raccontarvi anche un'altra visione del rapporto con i capelli, sparpagliata qua e là durante tutta questa trasmissione. Di fatto c'è chi ce li ha, c'è chi non ce li ha. E a smentire ogni stereotipo, le sbarbine stasera vi raccontano non solo di tempeste che li scompigliano, di tagli strepitosi, di psicologhe di capelli, quindi parrucchiere fantastiche ed esperienze particolari in questo settore, ma vi raccontano anche quanto c'è un pregiudizio anche su questo, quanto il capello per una persona, soprattutto se donna, può avere anche altre sfaccettature. E così non solo raccontarci l'umore, ma raccontarci molto di più della persona che avete di fronte. Detto questo, io dedico a tutte noi sbarbine, che stasera sicuramente siamo belle scapigliate e spettinate, chi per un motivo, chi per l'altro, e a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che probabilmente ovunque siate abbiate incontrato questa tempesta di cui ci parlava Miss Pink, questa canzone.
Con quei capelli spettinati sopra due occhi grandi così, ho provato a disegnare quel che ricordo di te. Con le matite colorate ti ho disegnata forse un po' male, ma non sapevo cosa fare senza te. Da allora quel disegno è rimasto appeso al muro ed io ero sempre più triste quando guardavo quella testa di capelli spettinati, disordinati come sei tu. Ma oggi tornando a casa quel disegno non c'era più, l'avevi fra le mani tu. Che sei ritornata da quel disegno è rimasto appeso al muro ed io ero sempre più triste quando guardavo quella testa di capelli spettinati, disordinati come sei tu. Ma oggi tornando a casa quel disegno non c'era più, l'avevi fra le mani tu. Che sei ritornata da me e adesso sei qui finalmente con me. Durura, 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 durura.
Si torna in voce con le sbarbine in questa puntata scompigliata e scapigliata dedicata ai capelli, a come vuol vivere chi li porta, a che significa portarli in un modo o nell'altro e soprattutto a chi li sa domare. E adesso la nostra Miss Green ci delizia con un corposo articolo che ci racconta un po' i capelli e il vivere i capelli.
Allora, come sempre, sappiamo che il compito di Miss Green è fare le ricerche sulla rete, vengono fuori le cose più assurde e ho cominciato a cercare che genere di rapporto ci può essere fra le donne e i capelli, queste cose qua. Ho scoperto che esiste proprio un ramo della psicologia che si chiama psicologia della moda e in questa materia c'è proprio una parte dedicata ai capelli.
Mi piace l'idea di condividere con tutte e tutti voi quello che, questo articolo, che ha sicuramente degli interessanti spunti di riflessione che poi possono essere, insomma, avvalorati o confutati secondo, diciamo, la nostra visione delle cose. Innanzitutto, la psicologia della moda ci dice che i capelli, partiamo, insomma, hanno significati simbolici e partiamo proprio dall'etimologia della parola. I tre significati, vabbè, la parola significa peli sulla testa, che è la parte più elevata del corpo. Quindi in questo cogliamo tre significati psicologici principali dei capelli, che sono la forza, la seduzione e la rinascita. La forza, in quanto i capelli vengono considerati un simbolo fallico, che esprime energia, forza e vigore. Nel mito di Sansone la forza è nei capelli e scompare quando i capelli vengono tagliati, come se fosse una castrazione. Quando sono rigogliosi esprimono vitalità, quando cadono perdono forza e consistenza, vengono vissuti come un segnale di debolezza. Questo spiega perché investiamo così tanto tempo e denaro per i nostri capelli. Seduzione. Sono lunghi, sottili, filiformi, fanno pensare a fili o a corde che servono a collegare, a legare, come Giulietta che getta la treccia a Romeo per farlo salire. Sono usati come strumento per avvicinare e stabilire relazioni affettive, per legare a sé con il potere della seduzione. I capelli possono stregare, come nel mito di Medusa, con i capelli di serpenti e lo sguardo che trasforma in pietra, i capelli sciolti, lunghi e vaporosi, che si muovono come in una danza sinuosa, toccati, accarezzati, sono messaggi sessuali lanciati per essere guardate e stare al centro dell'attenzione. E su questo io qualcosa la confuterei perché io me li tocco in continuazione, ma spesso non sto lanciando significati, se messaggi sessuali. Terzo, rinascita. I capelli, come le piante, seguono un ciclo di vita-morte, nascita-vita-morte. Sono quindi legati al concetto di cambiamento e di trasformazione. Ci permettono di tagliare simbolicamente con il passato e rinascere, con un nuovo colore o un diverso taglio, in una forma nuova. Spesso un cambiamento nella nostra vita è accompagnato da un mutamento di look e da un nuovo hairstyle, per comunicare agli altri e a noi stesse che siamo persone diverse. Per sentirsi ancora giovani, ad esempio, si usano colori e tagli grintosi e determinati nel tentativo di fermare il corso del tempo. Identità. I capelli, insieme agli abiti e agli accessori, rendono visibile la nostra identità e parlano di noi. Se la nostra identità prevalente è quella personale, e qui entriamo proprio nel campo della psicologia, quindi con identità personale, ciò che desideriamo far emergere sono sia gli aspetti unici che ci differenziano dagli altri, sia il nostro ruolo. La psicologia ci dice che nel rapporto con i capelli tenderemo a ricercare uno stile originale e particolare di taglio e di acconciatura, rifiutare l'omologazione e tagli o colori troppo diffusi, preferire un taglio o un colore in grado di esprimere il successo, adottare frequenti cambiamenti di look per farci notare. Se la nostra identità è quella sociale, ciò che desideriamo è far emergere la nostra appartenenza a un gruppo, a uno stile di vita condiviso con le persone che ci piacciono. E nel rapporto coi capelli, la psicologia ci dice che tenderemo a ricercare uno stile che ci faccia sentire appartenenti al gruppo auspicato o agli influencer, adottare cambiamenti di stile in relazione alle tendenze e alle mode diffuse nel gruppo al quale vorremmo o apparteniamo già. La psicologia e i capelli sono legati anche alla guida del sé, e ossia ai modelli interni, che influenza, che ognuno di noi ha, e influenzano il rapporto con i capelli. Quando a guidarci è il sé reale, ossia come sono, che è caratterizzato dal principio di realtà, tenderemo a conoscerci e adottare uno stile di taglio e acconciatura coerente con la nostra identità, il nostro ruolo, privilegiando forse spesso la capacità. Avremo paura del cambiamento e il rischio di un nuovo look. Quando a guidarci è il nostro sé ideale, ossia come vorrei essere, caratterizzato dai desideri e dal principio di piacere, tenderemo a cercare di migliorare costantemente la nostra immagine, cambiare il taglio e il colore in base allo stile e alla moda del momento, insomma. quando a guidarci è un sé imperativo, ossia come penso di dover essere caratterizzato dalle pressioni sociali percepite, tenderemo a uniformarci allo stile del nostro ambiente familiare, amicale o lavorativo per paura di non essere accettati. Seguire una moda senza nessun piacere, solo per paura delle conseguenze. I capelli, la psicologia ci illuminano anche sul rapporto dell'equilibrio tra i capelli e l'identità. La psicologia ci dice che è sempre facile non essere contenti dei propri capelli, chi li ha lisci, li desidera ricci e così via. Sottili, corposi, neri, biondi, e di solito, insomma, il nostro sé ideale, la psicologia ci dice che è abbastanza lontano da quello che poi è realmente. La psicologia quindi ci viene in soccorso e ci dà dei consigli per entrare, per aumentare, insomma, per migliorare il nostro rapporto con i capelli, e ci dice che le parole chiave sono tre: consapevolezza, espressione e padronanza di sé. Con il concetto di consapevolezza partiamo dall'interno e quindi dal nostro sé, insomma, interiore, e ci dice che l'importante è conoscersi, avere consapevolezza dei nostri sé e dei nostri desideri. Come ha detto Christian Dior, quello che mi affascina in ogni donna è lo stile, la forte carica espressiva che, come l'eleganza, nasce da dentro. Solo se capiamo la nostra vera identità possiamo trasformarla nel look perfetto per noi. Non riusciremo mai a trovare il taglio, il colore perfetto se non partiamo dalla nostra identità. E quando il look, espressione tra, insomma, di questo filo che lega l'interno e l'esterno, tra psiche e immagine, potremmo sentirci bene. Espressione. Comunicare, ossia, i capelli sono un modo per comunicare l'identità. Il filosofo Epitteto diceva: sappi prima di tutto chi sei e ornati di conseguenza. Solo se sappiamo cosa vogliamo comunicare, possiamo dirlo con un taglio, un'acconciatura o un colore. Prima di scegliere dovremmo cercare di capire sempre chi siamo e quali sono le motivazioni che ci guidano e quali obiettivi vorremmo ottenere. Poi individuate il taglio, il colore che meglio si adegua al vostro sé reale o a quello ideale. Terzo, quindi last but not least, è il concetto della padronanza di sé. Il più grande potere della moda è quello di darci la libertà di esprimere il nostro vero sé. Dipende tutto da noi. Partendo da ciò che abbiamo dentro, possiamo esprimere con la nostra testa e i nostri capelli, oltre che con tutto il resto del corpo, il nostro vero sé e i sentimenti autentici, senza condizionamenti interni e esterni. E, come dicevo, insomma, questo articolo ha tutta una serie di, diciamo, di riflessioni molto interessanti, e, anche se forse non ha considerato anche la componente, questo è la prima, diciamo, poi mia tesi personalissima che vorrei portare insieme a tutto questo, a questi comunque interessanti spunti di riflessione di questo articolo, è il fatto che io personalmente, nelle mie scelte con i capelli, a volte non ho fatto nessun genere di pensiero, mi sono lasciata guidare dalla follia del momento, talmente tanto che la follia del momento mi ha anche portato in tempi lontani ormai a portare una cresta. Adesso ho dei capelli lunghi e ricci, ma quando c'è stato quel momento, devo dire che non è stato molto studiato, è stato un facciamo una follia, sempre della mia amica parrucchiera di cui prima, e io ho deciso di fare una follia non sapendo assolutamente che cosa ne sarebbe successo dopo. Poi mi sono piaciuti, ma questa forse è una fortuna.
E poi c'è anche chi le follie non le può fare, no? Interessante molto l'articolo sotto vari punti di vista. E mentre la nostra Miss Green lo commentava, a me venivano diverse cose in mente, anche legate ad altre esperienze vissute, come ad esempio quella del non potersi rappresentare attraverso il proprio capello o di non avere capelli che rispecchiano quello che tu sei, la tua personalità e la voglia di usare. Insomma, sono tanti i disturbi legati ai capelli che non tutti sanno affrontare, e anche i parrucchieri, come giustamente prima venivano nominati psicologi dei capelli, in tanti casi, ecco, non sono sempre preparati come le persone che sentiremo tra poco e di cui Miss Green ci ha raccontato. E allora, ad esempio, vi racconto che non tanto lontano dalle sbarbine, non tanti anni fa, c'è chi si è trovato fortemente a disagio da più e più parrucchieri per anni, fino a che non ha capito che anche lì la competenza non è scontata, perché affrontare una situazione non classica come può essere un'alopecia femminile o un problema anche legato a non solo una alopecia da stress o una psoriasi momentanea che può portare in alcuni casi anche altre problematiche legate alla cute, ma proprio una patologia genetica differente e può mettere a disagio. Oggi c'è una scienza che una volta non c'era, dedicata tutta e solo allo studio dei capelli. Una volta si andava dal dermatologo, come se il capello fosse una pelle come tutto il resto del corpo, e non si trovavano cure se non bombardamenti ormonali, che anche qui, no, sulla rappresentazione del sé e su quello che uno vive anche con la propria esteriorità, avrebbero molto da farci riflettere. E insomma, con questo commento, che come ho detto ogni tanto farà incursione per portare anche quella voce di chi con i capelli non ci può giocare o ha difficoltà che piano piano vi sto snocciolando, io vi lancio la prossima traccia, anche questa scelta dalla nostra Miss Green, che però quando fa la DJ la amiamo chiamare la signora Minou. E allora ci ascoltiamo proprio per tutti e tutte Belli capelli di De Gregori.
Belli capelli, capelli neri, che t'ho aspettato tutta notte, tu chissà dov'eri. Capelli lunghi che arrivavano fino al mare. Belli capelli che nessuno li può tagliare. Belli capelli, capelli d'oro, che in mezzo a tutta quanta quella gente mi sentivo solo. Capelli d'oro, che sei partita e chi lo sa se torna. Belli capelli, che mi tradivano tutti i giorni. Strade, la mattina sopra il tuo cuscino, che quando tira vento diventano i capelli di un ragazzino. Capelli così lontani che nessuno li può vedere. Capelli così sottili che basta niente che li fai cadere. Belli capelli, capelli bianchi, che si fermarono a una fontana a pettinare gli anni. Capelli stanchi dentro allo specchio di un bicchiere di vino. Belli capelli che stanotte è notte ma verrà mattino. Thank you.
bella anche questa traccia, ci stava veramente a pennello, ma si sa, qui le sbarbine cercano di non sbagliare un colpo, nemmeno di spazzola ovviamente. E si torna in voce con chi non lo sbaglia, non lo sbaglierà mai, ma soprattutto non farà mai vivere a chiunque entra nel proprio negozio un'esperienza del tipo: oh mio Dio sono malata, oh mio Dio non mi posso tagliare i capelli, oh mio Dio non mi piacerò mai più uscita da qui. E soprattutto non tornerò mai più da un parrucchiere. Parliamo di un'esperienza che le sbarbine conoscono da tempo, che oltretutto più volte ha fatto bellissimi inviti alle sbarbine che, state certi, non perderemo occasione di cogliere, ma non perderemo occasione di provare a darci un taglio con voi, che ci racconta la nostra Rossella, un'amica diciamo trasversale di più sbarbine, un'amica di tutti gli spazi e le situazioni in cui si parla di donne e di femminili come la Casa delle Donne di Lucy Sestra, ma soprattutto un'amica dell'esperienza di Ricci e Capelli. La meravigliosa realtà che fa in teoria la boutique da parrucchiera, boutique perché è proprio bellezza in generale quello che loro curano, ma che in realtà fa molto molto di più, insomma un vero salone fatto di bellezza per le donne, e questo è il suo contributo per noi, grazie.
Ciao sbarbine, sono Rossella e faccio parte della crew di Riccio Capriccio, un salone di parrucchieri a pochi passi dal Colosseo e direi, senza troppi giri di parole, abbastanza sopra le righe. Il nostro punto di vista sulla bellezza, sui capelli, sulle donne si riassume nella dichiarazione di indipendenza con cui abbiamo creato il nostro salone. Voglio una testa tutta mia. Non esiste una testa uguale ad un'altra, così come non esiste una persona identica ad un'altra, e quindi perché nasconderlo? Perché inseguire per forza le tendenze, le mode che ci vorrebbero tutte uguali, omologate in funzione solo del business? E però questo non vuol dire non ricercare il nuovo, la novità, la creatività, anzi Riccio Capriccio è tutto il contrario, perché il vero hairstylist rivela la bellezza che c'è nell'unicità di ciascuna donna, nella propria diversità, sa anche indirizzarci verso i cambiamenti, soprattutto quelli più inaspettati, perché ci regala un nuovo punto di vista su noi stesse. E io non faccio l'hairstylist nel salone, ma mi occupo invece della comunicazione, del creare eventi. E torniamo al fatto di essere un po' sopra le righe rispetto a quella che è l'idea di un parrucchiere. Però ho imparato ad apprezzare questo mestiere, a scoprire il suo lato magico. E la formula di questa magia è molto semplice: ascolto, creatività e tanta, tanta pazienza. Però il bello è che con le clienti si crea un vero e proprio legame, anche abbastanza profondo, perché ci si prende cura di loro, si condivide un vero e proprio momento di benessere che può cambiare l'umore, la giornata e, perché no, delle volte anche la vita. E quello che mi piace di Riccio è il mettere al centro le donne, vederle come il motore del mondo, la forza propulsiva e creativa che spinge al cambiamento. E mi piace tantissimo collaborare nella creazione di campagne, e ne ha fatte diverse nel tempo, che mirano proprio all'empowerment femminile. E in collaborazione con l'associazione Un Taglio Solidale abbiamo sostenuto i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, creato delle borse di studio per ricercatrici precarie, sempre unendo la creatività di mostre fotografiche, di tagli ca di capelli particolari, però gli obiettivi sono sempre stati molto chiari: essere con le donne e il sostegno, e non da meno sostenere anche le battaglie delle donne, come ad esempio quello degli spazi femministi come la Casa delle Donne Luce Siesta. Perché fondamentalmente Riccio Capriccio è un luogo che ci tiene a fare rete, a fare comunità e non ha paura di definirsi, oltre che dalla parte delle donne, un vero e proprio spazio femminista, anche se a suo modo. Non è un caso che abbiamo creato Salotto, il primo forum femminista che si tiene dal parrucchiere. Volendo può sembrare quasi un ossimoro, no? Perché lo stereotipo del salone da parrucchiere è un luogo in cui si fa chiacchiere di un certo tipo, se non gossip, e anche no, il tipo di bellezza ci sembra un po' agli antipodi di quello che è l'altro stereotipo con cui si vede il mondo femminista. Ma abbiamo sovvertito un po' le regole, abbiamo creato un vero e proprio spazio di confronto e di parola, un luogo sicuro, una serata il giovedì sera che in maniera quasi mensile, a seconda dell'organizzazione della nostra rassegna, rivolge un momento in più alle nostre clienti e non, perché il bello di Salotto è che nel tempo si è consolidato come una realtà, per la città e quindi non solo per la clientela, con molto piacere e anche con molta emozione. Quest'anno abbiamo partecipato al Festival delle scrittrici inquiete, proprio dando il via alla stagione 2019-2020 di Salotto, e la prossima settimana abbiamo il nostro appuntamento il 13 febbraio, una data da segnare e assolutamente non casuale, un'antivigilia di San Valentino con i fiocchi, nella quale parleremo della figura mitologica che ha fatto più danni nella storia, ovvero il maschio Narciso. Ora, tutte, prima o poi, abbiamo incontrato un Narciso sulla nostra strada, e quindi è bene parlarne, confrontarci con anche l'ironia, oltre che l'onestà che ci contraddistingue, e lo faremo con sei donne che romperanno il ghiaccio raccontandoci le loro personali esperienze. Vi anticipo che un pezzo si chiamerà Maschio Analfa, e poi ci sarà chi ci parlerà del narcisista nelle serie televisive, chi ha un blog e ha fatto una missione, la decostruzione del narciso. Ma soprattutto ci saranno donne di tutti i tipi, di tutte le età, in un cerchio che diventerà anche questo magico, fatto di risate, di confronto. Il tutto grazie anche alla fantastica moderatrice e ideatrice, insieme ad Alessandra Pucci, manager di Riccio, la nostra Alessandra Di Pietro, giornalista e trascinatrice della serata. Per partecipare è semplicissimo, basta inviare una mail a info@ricciocapriccio.com o trovarci su Facebook, sul nostro evento, e confermare la partecipazione scrivendoci. La rassegna continua, quindi seguiteci, ci sarà anche un appuntamento ad aprile con Transfemminismo e chiuderemo con il tema più antipatico della storia, body shaming, legato alla prova costume. Affronteremo così maggio. Insomma, l'avete capito, per noi la bellezza va di pari passo con il prendersi cura di ciò che abbiamo dentro e di condividerlo con gli altri. E quindi le nostre forbici, i nostri colori sono a servizio esclusivamente dei nostri desideri. E per questo per noi è essere un salore di bellezza. Insomma, speriamo di aver fugato un po' i dubbi a riguardo delle ascoltatrici in ascolto e un grazie alle sbarbine e a presto. Un bacio.
Dopo la cicca nei capelli, così una traccia un po' sbarbina, a riprendere questo mood di riflessioni. E adesso è arrivata la parte pittoresca, quella che nell'introduzione vi cercavo di sottolineare tra un quizzettone e l'altro su quali sono le sbarbine in studio e quali no. Ora c'è chi vi sta aiutando, ma c'è anche chi potrebbe depistarvi. Quindi attenzione, attenzione, non date nulla per scontato, ma prendete tanti appunti perché adesso parla lei, la nostra dottoressa. Silenzio in aula, anzi in studio, a casa, in locale, in macchina, ovunque voi siate.
Buonasera care le mie sbarbine, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Mangia Radio. E mi dispiace molto questa sera per la mia assenza in studio, purtroppo a volte l'influenza colpisce anche le dottoresse, però sono in fase di recupero e presto sarò di nuovo lì con voi. E intanto vi mando un mio contributo sul tema di questa sera, un tema che mi interessa molto perché effettivamente è vero che il nostro look, i nostri capelli in particolare, spesso sono la manifestazione, diciamo, del nostro momento esistenziale di vita e spesso, diciamo, ci divertiamo anche a giocare con il nostro look e con i nostri capelli, che possono anche darci una marcia in più, insomma, in un momento in cui abbiamo bisogno di apportare dei cambiamenti nella nostra vita. Ebbene, questa sera vorrei parlarvi su come giocare con la colorazione, con il colore dei nostri capelli, ma in modo naturale, senza danneggiare la nostra salute. Per questo vorrei parlarvi delle colorazioni naturali, in particolare di quelle polveri di pianta chiamate Henné, che sono a base di erbe tintorie, che appunto colorano naturalmente i nostri capelli. E quali sono queste piante, come funziona l'henné, come si usa? E approfondiamo un attimo la questione. Allora, innanzitutto l'henné classica è una polvere vegetale colorante che si produce a partire dalle foglie e dai rametti di una pianta chiamata Lawsonia inermis. La Lawsonia inermis contiene dei lawsoni, che sono dei pigmenti naturali rossi che danno appunto queste colorazioni che possono andare dal rosso chiaro, da dei riflessi diciamo ramati, fino al rosso un po' più intenso. Naturalmente il colore, il risultato, l'intensità del rosso dipende non solo dal colore di partenza del capello, se è chiaro appunto o se è scuro, ma dipende anche dalle modalità di preparazione dell'henné e dal tempo di posa. E dipende anche se c'è un'aggiunta di alcune sostanze naturali e non alla nostra preparazione. Va detto che spesso gli ennè rossi sono addizionati con una sostanza chimica che non è per nulla na naturale, che si chiama picramato sodico. Il picramato è una sostanza non biodegradabile che può dare reazioni allergiche e che quindi naturalmente è sconsigliato ai soggetti allergici. Va anche detto che se comunque si vuole avere un rosso più intenso, ma non si vuole ricorrere a una tinta chimica, è sempre meglio a quel punto utilizzare un rosso, un henné rosso con il picramato piuttosto che la tinta. E va anche detto che insomma l'henné di buona qualità, quelle che troviamo dal nostro erborista, dalla nostra erborista di fiducia, sono delle henné che se contengono picramato, innanzitutto lo hanno scritto nell'INCI. Secondo, il contenuto di picramato non può superare la percentuale, la concentrazione stabilita per legge in percentuale, secondo appunto i dettami ministeriali per la salute, quindi insomma state tranquilli no, e tranquille. Naturalmente sconsiglio assolutamente di usare l'henné con picramato nelle donne in gravidanza e che allattano perché potrebbe passare al bambino. Detto questo, come si prepara l'henné e quali altre sostanze possiamo aggiungere, ad esempio, per esaltare il rosso? Allora, prima di tutto va detto che la modalità con cui l'henné colora i nostri capelli è diversa da quella delle tinture sintetiche. Le tinture sintetiche, diciamo, una volta applicate sulla nostra capigliatura, sono in grado di formare un legame chimico con il capello, con la nostra struttura del capello, e quindi di colorare grazie all'ossigeno che contengono, che apre le squame del capello. L'henné, al contrario, non apre le squame del capello, non crea legame chimico con il nostro capello, ma piuttosto, diciamo, colora il nostro capello perché ricopre il nostro capello e quindi, oltre a dare colore, dà anche al capello maggior corpo e lucentezza. E in effetti, spesso si usa l'henné, come vedremo, c'è anche quello che non colora, per fare un impacco rimineralizzante, ricostituente, ristrutturante per il nostro capello. Per preparare l'henné bisogna utilizzare dell'acqua calda. Se fate un henné rosso, come nel mio caso, potete invece di utilizzare dell'acqua calda, potrete utilizzare ad esempio un infuso di carcadè, oppure io a volte utilizzo le bucce di barbabietola rossa con cui preparo appunto questo infuso che serve per esaltare le proprietà coloranti rosse della Lawsonia. E si prepara questa cremina e quindi diciamo si utilizzano degli utensili e delle ciotole, mi raccomando, di plastica o di legno per preparare l'henné. Mai di metallo. Si prepara, diciamo, questo impacco che non deve essere né troppo liquido né troppo denso, naturalmente, perché va steso sul nostro capello. Consiglio sempre di aggiungere un cucchiaio di olio di jojoba o di olio di cocco per idratare i nostri capelli, perché l'henné è vero che remineralizza, ma un pochino tende a seccare, e infatti è un valido rimedio anche per chi ha problemi di cuoio capelluto grasso. E consiglio anche, se fate l'henné rosso, di aggiungere una sostanza acida, come può essere del succo di limone o dell'aceto o dello yogurt, perché la sostanza acida aiuta a fissare il rosso. Si prepara, questo impacco, si lascia riposare una ventina di minuti, dopodiché si stende sui capelli. Il tutto va ricoperto con una pellicola, con una cuffia, con una busta, in modo tale che l'impacco resti umido e che non si secchi a contatto con il capello. Il tempo di posa varia da 1 a 3 ore a seconda dell'intensità del colore che vogliamo raggiungere. E naturalmente sul capello chiaro e sul capello bianco l'henné rosso, la lausonia, tende a dare dei riflessi rami fino all'arancione. Mentre sul capello più scuro, diciamo, il colore è un po' più rosso, diciamo, verso il tiziano. In questo caso, per aumentare l'intensità, consiglio, insomma, di tenere l'impacco almeno 1 ora e mezza, 2. Poi più lo teniamo e più tende anche un po' a scurirsi. E per quanto riguarda invece l'impacco che possiamo fare sui nostri capelli senza colorare, consiglio di utilizzare quello che viene definito henné neutro, e cioè la polvere di cassia obovata, che è una pianta che remineralizza il nostro capello, gli dà corpo e lucentezza senza alterarne la colorazione. Poi vengono aggiunte alla cassia obovata altre piante, come ad esempio la radice di rabarbaro e la camomilla, per dare dei riflessi biondi, o la losonia per fare, diciamo, dare dei riflessi che dal ramato virano più verso il castano. Poi c'è una pianta che viene utilizzata, l'Indicofera tintoria, una pianta che dà dei invece riflessi brunastri neri, appunto per fare un impacco che dona le colorazioni nere ai nostri capelli, che è sconsigliato sui capelli biondi, e bisogna fare attenzione su quelli bianchi perché potrebbe virare un po' al diciamo verdognolo. Fate attenzione a proposito a quando volete fare l'henné, ma avete fatto da poco la tinta. L'henné, soprattutto su capelli decolorati, ossigenati, può purtroppo darci delle colorazioni sgradite, cioè per alcuni magari gradite, ma per altri sono indesiderate, che virano verso il verde. Al contrario, se facciamo una tinta sui capelli che sono stati sottoposti a un impacco con henné, la tinta potrebbe non prendere. L'henné tende naturalmente a scaricare con i lavaggi e quindi a perdere lucentezza e brillantezza, e sicuramente dopo una mesata va rifatta. Vi consiglio appunto di rivolgersi sempre all'erborista di fiducia, perché sappiamo appunto che sa consigliarci adeguatamente sia sui metodi di preparazione dell'henné a seconda del colore che vogliamo raggiungere, sia avrà delle ottime aziende che commercializzano dei buoni henné. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie, e vi mando un abbraccio, e a presto dalla dottoressa. Ciao!
Il vigore e la bellezza delle nostre campagne e del nostro mondo agricolo contadino. E quindi vuoi cantare una canzone che mi viene bene se la faccio da solo? Prego. Una canzone molto molto interessante, che racconta una storia, direi, surreale e per questo molto poetica. Una storia di un navigante che, arrivando su una spiaggia molto... Prego? Arrivando su una spiaggia enorme.
Dove hai messo la mia merenda? Ma che questa cosa la faccio pagare, eh? Pane, burro e
Ti
zucchero.
prego
Questa
di
qua non mi...
stare calmo!
Questa qua...
Stai calmo! Un navigante arrivando su questa grande spiaggia, hai come una visione.
Grazie.
E che vede questo navigante? Una bellissima donna sul mare. Via. 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 Che gli appare in tutta la sua bellezza lucente, i suoi capelli biondi, gli occhi, chi azzurri, e lui innamorandosene le dedica una canzone dolcissima, piena di significati reconditi.
E notare la potenza del braccio. Questo non è un braccio, è un tram.
Di piccole parole appassionate, dolcissime, che composte assieme alla musica
qui,
e la canzone.
E dopo, za! Mi sparo la mano.
Ti potessi sfacelarla dietro. Che composte, dicevo, assieme la canzone, mi viene fuori una cosa dolcissima.
Va che ti vedo,
bellissima.
Non fare troppo il furbo,
Una canzone popolare che gli esperti attribuiscono a un tricologo di Acapulco nel periodo che precedette.
Mi viene da vomitare.
Vergognati, che schifo! Tu fai schifo veramente, sai?
Non mi sento bene.
Non mi interessa niente questo.
Avevano qualcosa di caldo.
Che gli esperti attribuiscono al periodo precedente alla scoperta dello shampoo. Come porti i capelli, bella bionda, tu
guardi
la bella marinara.
Dipende molto dalle serate.
Come l'onda.
Dunque io di solito i capelli me li tiro
tutti. Ma come porti i capelli,
più che posso. Tu poi con l'elastico mi faccio una coda di cavallo che scivolando se ne va via giù tutta sulla moquette.
Là in mezzo al mar ci stanno camin che fumano. Là in mezzo al mar ci stanno camin che fumano. Là in mezzo al mar.
Scusi, non riesco. Senta, sia gentile. Non riesco a vedere.
Ma come porti i capelli, bella.
Oh, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. C'ho la scollatura sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Sono stato anche a una festa, ho fatto una figura pazzesca. Oppure mi faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
Là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano. Là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano. Là in mezzo al mar.
Non vedo niente, io, scusa.
Sarà nella mia bella.
Sia gentile.
Che
sia gentile, mi spiego.
Ma come porti i capelli, bella bionda.
Oh, dunque guardi.
Bella marina.
Martedì, venerdì faccio lo shampoo.
Come l'onda.
Poi mi do una bella cotonata e me li schiaccio giù tutti sui
occhi. Tu li porti alla bella marinara.
Oppure me li stiro sul di fianco.
Come l'onda.
Con le mesh.
Là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano. Là in mezzo al mar ci stanca minchia.
Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
Ci stanca minchia fumano.
Senta, sia gentile. Non riesco a vedere come.
Ma come porti i capelli, bella bionda. Tu li.
Una chicca dalle sbarbine, non solo una traccia del come porti i capelli bella bionda, ma uno sketch di quegli anni in cui la televisione sembrava radio. Spero sia stato abbastanza fruibile questa sorpresa e soprattutto che insomma siate stati abbastanza attenti per trovare tutti i trabocchetti fatti in questa trasmissione delle sbarbine. O di Mangiaradio? No, perché chissà. Potremmo aver fatto una fusion e non avervelo raccontato bene. Del resto, i capelli con il cibo si legano abbastanza, no? Beh, le chiacchiere ormai stanno giungendo al termine e quindi è arrivato il momento in cui le sbarbine iniziano ad andare sul personale. Io degli accenni già l'ho fatti, concluderò, ma prima lascio la parola alla nostra Miss Pink.
Allora, come Miss Pink, come mi trovo con i miei capelli? Benissimo. Solitamente le persone mi chiedono se mi tingo. Mai i miei capelli hanno avuto una tintura, manco l'ennè. Boh, ci dovrei pensare adesso con gli anni, semplicemente perché alcuni capelli adesso stanno diventando bianchi. Però i miei capelli sono completamente neri, ma nero pece. E questa cosa viene dalla mia famiglia. Cioè, mio padre adesso ha 72 anni e ha ancora i capelli neri, quindi diciamo, se il buon genere mente, anche se a me qualche capello bianco, ripeto, sta arrivando. Ho un buon rapporto e mi sono sempre piaciuti molto. La cosa che mi fa sempre molto sorridere è che mentre io ho un po' dei capelli anni 80, nello specifico che ho dei capelli che stavano bene allora, no? Quel ricciolone un po' gonfio, che oppure quando sono lunghi cascano un po' mossi e poi fanno il boccolone finale che è tipico insomma degli anni 80. Adesso diciamo è un po' più sul liscio, il boccolo deve essere per forza sintetico, insomma, non cozza. E infatti da qualche anno niente, ho tagliato tutto. Da qui insomma la questione sulla maschietta andare al parrucchiere. Diciamo che è questa un po' la cosa. Mi ha sempre un po' incuriosita sulla questione tinta. Però ogni persona a cui ho chiesto questa cosa, che aveva un po' più di esperienza di me, mi ha sempre detto che per attecchire minimamente il colore al mio capello dovrei diventare bionda platino prima. E non io ho fatto, non avrei mai potuto fare i miei capelli questa cosa. Questo
Eh no, Miss Pink, diciamo chiaramente che non gli avresti mai potuta fare tu, ma nemmeno tutte e tutti noi, a immaginarti biondo platino. No, come del resto penso che fareste tutti e tutti fatica a immaginare me con i capelli lunghi, lisci, folti, fitti, spessi. E non è così. Insomma, diciamo che di capelli ce ne stanno tanti, e ce ne stanno tanti tipi e ce ne stanno pure pochi. Mosci, che fanno un po' come gli pare, che fortunatamente sono ricci. Insomma, il riccio capriccio piace alle sbarbine, piace anche quando ce l'hanno sulla testa, piace anche quando ci litigano e piace anche quando si diventa sbarbine mature dopo aver passato un'infanzia, un'adolescenza e una giovinezza con l'invidia di quei capelli indomabili come quelli di Miss Pink, oppure come quelli afro della nostra Miss Green, o come quelli meravigliosi, lunghi e morbidi della nostra dottoressa, oppure come quelli a cui puoi fare di tutto della nostra Miss Spritz Orange, che salutiamo e che presto aspettiamo di ritorno su queste sbarbine. Insomma, la nostra trasmissione vola così. Io ringrazio tutte le sbarbine per aver trovato comunque il loro modo di essere qui. Aspettiamo caldamente il ritorno anche della quinta sbarbina e di tutte e tutti voi sulle frequenze, ovviamente solo web, di questa radio, quindi sulle nostre onde internet e di siti e di social e di energia che vi divulghiamo di qua e di là per chiudere questa trasmissione. Io vi saluto, lascio i saluti alle sbarbine e ci ascoltiamo presto solo e sempre su radiosonar.net.
Grazie per averci ascoltato anche questa sera. La dottoressa vi manda un abbraccio e ci vediamo tra 2 martedì in studio con la mia rossa e fulgida chioma. Un bacione.
Allora, tanti saluti a tutte e tutti. Le sbarbine promettono solennemente che la prossima puntata saremo tutte al completo, pure se tipo una delle tante buche di Roma diventa gigante e ci inghiotte tutti, inghiottirà anche lo studio e quindi le sbarbine trasmetteranno dal nucleo della Terra. Baci, buonanotte.
Piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine.
Mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine.
Ma poi chi si trattiene?
Yeah.
un tipo senza storia.
Mi piacciono le sbarbine.
Ma un fregaccio la memoria.